Buon pomeriggio radioascoltatori, benvenuti su RWS.
Oggi in studio,
esatto, oggi in studio Museo dell'Arte Bambina con il programma Io e Te. Oggi siamo in studio io, Gabriella
e Claudia. E in panchina Mariangela.
In panchina Mariangela, che ci saluta, che salutiamo. Oggi avevamo intenzione di trattare un argomento alquanto complesso. Volevamo parlare d'amore.
D'amore. L'amore con la maiuscola.
L'amore con la M maiuscola. L'abbiamo intitolato L'amore quello sconosciuto.
È un po' provocatoria, ironica.
Esatto,
questa
un po' ironica,
titolo.
Esatto.
Sconosciuto perché noi per prime ci chiediamo se lo conosciamo.
Esatto,
veramente.
Se lo conosciamo, come riconoscerlo anche. E di che cosa ha bisogno per sopravvivere.
Esatto, questo è un po' quello di cui andremo a parlarvi fra un po'.
Vi ricordo i numeri di telefono, allora il numero verde 800-09-8650 se volete partecipare o chiedere informazioni, oppure messaggi al 348-222-7294. Siamo qua, Claudia,
qua.
Come abbiamo introdotto oggi parliamo...
Ben ritrovati.
Parliamo
proviamo.
Allora, tutto parte da un testo, no, che abbiamo letto, che secondo Thich Ik Nhat scusateci, ma è un poeta e maestro zen vietnamita, noto anche come leader pacifista, che è riconosciuto come uno dei più autorevoli maestri spirituali del nostro tempo ed è anche deceduto da poco.
Alla veneranda età di 92 anni.
Ecco. Lui ha scritto un manuale sull'amore che usa parole molto semplici
ma forti.
E tu l'hai letto,
sì,
immagino.
Abbiamo...
Ecco. Allora, un manuale dell'amore che usa parole semplici, parla di elementi che rendono l'amore vero. L'amore vero, ce li vuoi raccontare?
Sì, partiamo dal primo, lui ne cataloga 4. Intanto farei una premessa che appunto ci proviamo, no Gabri?
Non abbiamo
la verità assoluta su questo tema così grande e complesso. E mi veniva anche da fare questa distinzione. Quello che tentiamo di fare oggi è proprio di parlare di amore in senso grande,
universale.
Non limitarci all'amore di coppia, che magari è il nostro argomento che più di una volta abbiamo trattato qui in radio, ma proprio l'amore, quello grande, questa forza, questa energia, questa come definirla,
che cos'è l'amore se riusciamo, per qualsiasi cosa, no?
Esatto. E lui, che è stato un attivista vietnamita e che ha predicato per la pace tutta la sua vita, e insomma ne ha fatto un pilastro nella sua vita, direi che è un esperto quasi, no?
Certo.
Perché l'amore sarebbe quello che vince sull'odio, che vince sulla cattiveria, che dovrebbe vincere anche sulla guerra, e chi più di lui non può essere esperto.
Esatto.
Allora,
quindi ci parlavi di elementi.
Di elementi, di questi quattro elementi che lui ha catalogato. Il primo dice che il vero amore contiene l'elemento della gentilezza amorevole, che è la capacità di offrire felicità. Per rendere felice una persona bisogna esserci. Si dovrebbe imparare a guardarla, a parlarle. Rendere un'altra persona felice è un'arte che si impara.
Mamma mia, un'arte.
E leggendo queste parole credo sorga spontanea la domanda: ma io so farlo?
E io so farlo.
E io so farlo, esatto. Faccio, rendo felice, ci sono? Imparare a guardare, a parlarle?
Ma che dubbio che ci viene, no? Perché poi pensiamo sempre, no, se noi la persona che c'è vicino o chi per essere,
o chi incontriamo
ci rende felici,
esatto.
E non ci chiediamo mai, ma noi
sappiamo
rendere felici,
ci rendono felici. È chiaro che tutte queste parole, queste belle parole hanno il potere di suscitare dei quesiti, che forse è proprio da lì che dovremmo partire, no? Capire se siamo veramente
capaci di amare. L'amore quindi è una cosa possibile?
Mai.
L'amore vero, cioè l'amore che nutre, che ci fa crescere, che trasforma e che procura gioia e felicità è possibile.
Io credo che si possa, come dice lui, è un'arte che si impara, per cui magari si può imparare ad amare o forse a perfezionare questa nostra capacità, no? Perché io credo che nessuno nasce imparato. Quando nasciamo, arriviamo qui su questa vita, un bambino piccolo, un neonato, cos'è? È amore puro.
È amore, basta.
Suscita amore, perché solo a guardarlo chi non si commuove? Ed ha bisogno, perché quello che chiede per crescere è di essere subito amato.
E poi l'amore, cioè chi rappresenta l'amore per lui, è proprio una continuazione di se stesso.
E quindi noi arriviamo qui che siamo pieni di amore, lo chiediamo, lo diamo, ma forse poi, crescendo, le esperienze ci allontanano un po' da questa cosa. E quindi forse rimparare,
esatto,
sia possibile.
Museo dell'Arte Bambina con il programma Io e Te. Abbiamo parlato del primo elemento, partiamo appunto da un libro di Thich Nhat Hanh, che è un poeta, vabbè, diciamo che è, esatto, che è un monaco buddista praticamente. E ci hai parlato del primo elemento, che è la gentilezza.
La gentilezza, come dicevamo, lui cataloga quattro elementi. Il secondo elemento che servirebbe per rendere l'amore vero, il secondo elemento che compone il vero amore, dice, è la compassione, la capacità di togliere il dolore, di trasformarlo nella persona che amiamo. Anche in questo caso bisogna praticare il guardare in profondità per riuscire a vedere che tipo di sofferenza ha in sé quella persona. Spesso avviene che l'altra persona, compresa e sostenuta, sarà in grado di affrontare più facilmente le difficoltà nella sua vita, perché sentirà che siete dalla sua parte.
Ecco.
Interessante questa cosa.
Esatto, questo elemento della compassione fa veramente riflettere.
Molto.
Che ti chiedo, nel linguaggio dell'amore è molto importante far sapere all'altro che non ci siamo solo quando va tutto bene, no?
Esatto,
è necessario quindi sviluppare una sensibilità per individuare quando l'altro soffre.
Esatto.
Se non ce la facciamo, vuol dire che non abbiamo abbastanza. Claudia,
bella domanda, Gabri.
Molto difficile.
È bella questa cosa che dici, che per l'altro non ci siamo solo quando le cose vanno bene. Esatto, perché a volte quando le cose vanno bene è facile anche esserci, no? Infatti i termini che usa lui, compassione, la persona va compresa,
certo,
tutto ciò che inizia in com significa comprendere, prendere insieme, compassione, che patire insieme, per cui quando tutte le cose brutte vengono condivise, tu te ne prendi un pezzetto, è come se tu te ne prendessi un pezzetto,
certo,
e quindi alleggerisci, te ne fai carico, alleggerisci l'altro. E se pensiamo è semplice, no? Invece non ci viene sempre così automatico.
Non ci viene sempre,
perché
così
a volte
facile.
Siamo presi più dalle nostre cose. Questo non vuol dire che forse non siamo capaci di amare, ma magari bisogna un po' riflettere, e abbiamo bisogno di esercizio. O qualcuno che a volte ce lo ricordi.
Esatto.
Magari noi oggi stiamo ricordando qualcosa che le persone conoscono, ma dimenticano, le dimentichiamo, prese dal quotidiano, dalle nostre.
Ma poi può anche succedere che magari la sofferenza dell'altro in qualche modo, qualche volta fuggiamo, no? Perché magari
ci fa paura.
Ci fa paura, oppure ci fa sentire anche la nostra propria sofferenza. Quindi
esatto. Invece il comprendere insieme può alleggerire entrambi. La sofferenza di un altro, a volte paradossalmente, può essere consolatoria per la nostra.
Certo.
E renderci conto che siamo tutti nella stessa barca.
E che se andiamo tutti insieme, no?
Esatto. Oppure che noi magari soffriamo tanto per una cosa e la sofferenza dell'altro fa passare in secondo grado la nostra, in quanto più la percepiamo più leggera.
E un'altra cosa che mi viene in mente, un altro pensiero a proposito appunto dell'essere vicino, di offrire l'ascolto e quindi di condividere appunto con la compassione, e anche quella di non dubitare, cioè anche la sofferenza dell'altro, no?
Di non dubitare intendi?
Nel senso che magari non dubitare che so che stai soffrendo, magari non lo capisco, perché non capisco il motivo, però non dubito che la tua sofferenza sia autentica e reale.
Allora qui sai cosa mi viene in mente? Che anche qui c'entra la fiducia. Mi fido, esatto, che quello che mi stai raccontando è vero, e la fiducia è una cosa che va a braccetto con l'amore, l'abbiamo detto, esatto, anche altre volte, ma lo ripetiamo,
esatto,
cioè è imprescindibile questo anche nella relazione di coppia, nelle relazioni amicali, in tutto. La fiducia, mi devo fidare che l'altro
è autentico. Quindi, insomma, io ci sono per te.
Esatto.
E magari questo... offrire anche solo l'ascolto e la condivisione.
E poi credo anche che questa cosa sia contagiosa. Una volta che uno la vede fare e ne trae beneficio e sollievo, sarà motivato a sua volta a farlo a qualcun altro.
A farla a loro volta. Allora, sono siamo bravi. Qui, Claudia, stiamo parlando d'amore. Ci hai descritto i primi due elementi, abbiamo chiacchierato un po', adesso ci vuoi dire il terzo elemento?
Li riassumiamo per chi magari si mette in ascolto adesso. Abbiamo parlato di gentilezza amorevole, abbiamo parlato di compassione, di comprensione e sostegno. Questi sono gli elementi per rendere possibile l'amore verso l'altro. Il terzo elemento, che viene sempre da questo libro di questo monaco vietnamita attivista,
di cui non ripetiamo il nome,
no, perché facciamo brutta figura,
esatto,
magari qualcuno lo conosce,
esatto,
cioè, è scritto Thich Nhat Hanh, cosa,
esatto,
del genere, chiediamo scusa a chi magari lo conosce, che,
esatto,
sicuramente sta ridendo della nostra pronuncia. Il terzo elemento è la gioia. Il vero amore vi deve portare gioia e felicità, non sofferenza, giorno dopo giorno. E questa è un'indicazione.
È un'indicazione abbastanza forte. Quindi
sì,
la felicità salda, duratura, c'è la voglia, la gioia che si prova quando si è con qualcuno a cui vogliamo bene, che ci vuole bene.
Dovrebbe essere costante e continua, perché se si trasforma in felicità da quello che ci in sofferenza, da quello che indica lui.
Quindi se un amore ci fa piangere troppo, ci fa star male, ci fa stare in pensiero, non ci fa dormire la notte?
Non credo, anche un po' parlo per esperienza così, non tanto personale quanto professionale, che non è vero amore. L'amore vero non è una malattia, ma è una spinta alla guarigione. E qui, proprio dicendo spinta alla guarigione, non mi riferisco solo all'amore della relazione di coppia,
certo,
ma in generale. Come lui professava, come attivista, cercava di combattere la guerra portando questo,
esatto,
amore. Quindi per lui l'amore è spinta alla guarigione, è spinta alla pace, è spinta al buono.
Perché sì, noi siamo un po' educati a credere che l'amore sia solo ed esclusiva una questione tra due persone.
Esatto, ma invece l'amore è come fosse un anticalcare, no? Che sai, l'anticalcare che lo buttiamo sopra il calcare,
esatto,
si scioglie. Ecco, dovrebbe avere questo potere di sciogliere rancori, odio, gelosie, vendette. È quello che professano i pacifisti proprio per combattere la guerra.
Quindi questi elementi li dobbiamo applicare non solo all'amore romantico,
no,
ma
esatto,
all'amore anche...
Non togliamo niente all'amore romantico, che serve anche quello.
Che è importantissimo.
Però se basiamo un po' la nostra vita se nella ricerca dell'amore romantico, rischiamo di fare confusione.
Cioè, mi viene da dire che se impariamo queste cose è come se rendessimo l'amore nostro universale,
esatto,
cioè poi applicato a tutto,
e
qualsiasi
ovunque,
cosa,
relazione, nel lavoro, per la strada, applicato a tutto, esatto. E questo probabilmente porta gioia e felicità anche a noi, non solo all'altro.
Mamma mia, Claudia, mi stai sconvolgendo. Ti volevo fare una domanda così, no? Quindi stiamo parlando di amore con la maiuscola, no, maiuscola.
È tanto forte che,
esatto,
ci agita un po'.
Allora, non è l'invaghimento, l'attrazione fisica o tutto ciò che si definisce normalmente amore nel linguaggio di ogni giorno, ma è qualcosa di molto diverso.
Sì, è qualcosa di più grande, di più forte, di più potente e probabilmente anche di più difficile, perché non siamo abituati, proprio come dicevamo e come dici giustamente tu, siamo un po' tutti così condizionati da questo concetto invece dell'amore bello, delle farfalle sullo stomaco. Questo l'abbiamo detto tante volte, però ha poco a che fare con l'amore vero.
Il vero amore quindi ha il potere di guarire, trasformare la nostra condizione.
Sì, il vero amore dovrebbe essere una spinta, ripeto, alla guarigione, alla ricostruzione, all'aggiustare, alla gioia e alla felicità.
Che un po' riprendiamo un po' gli elementi di prima.
Esatto, no? Esatto, e questo non è facile. Siamo consapevoli che è un lavoro da fare, è un divenire, è un esercizio. Forse lui intende dirci questo con questi quattro elementi, no? Da farli nostri, provare a usarli e applicarli nel quotidiano.
Nel quotidiano, nella vita, in tutte le cose che facciamo quotidianamente.
È chiaro che dobbiamo un po' mettere in secondo piano la nostra voglia di rivalsa.
Abbiamo parlato di amore e di che cosa ha bisogno l'amore per sopravvivere.
Di amore in senso proprio assoluto, esatto. Quello con la A maiuscola.
Esatto, abbiamo preso spunto da uno scritto.
Ci riproviamo.
Di un monaco buddista.
Attivista vietnamita, esatto. Che ha scritto tutta la vita di pace e amore.
Esatto, e ci hai parlato di tre elementi. Assumendo la gentilezza amorevole, la compassione.
La gioia
e la felicità.
E manca il quarto.
Quarto elemento.
Quarto e ultimo elemento, lui lo identifica nella libertà. Se amando sentite di perdere la vostra libertà, di non avere più spazio per muovervi, quello non è vero amore.
E qua anche c'è da fare una riflessione.
Tante riflessioni, cioè, ci vorrebbe un attimo di silenzio,
esatto.
Qualche minuto di silenzio.
Perché perdere la vostra libertà e non avere più spazio per muovermi, ma sono io che mi privo di qualcosa o la persona che è con me, o comunque insomma la cosa per cui nutro amore.
Che mi
impedisce di muovere. Perché è anche questo, no?
È vero, infatti è proprio interessante il quesito che sollevi. Mi viene da pensare che tutti noi siamo responsabili della nostra vita e della nostra serenità e del nostro equilibrio. Nel momento che lo depositiamo nelle mani di qualcun altro o lo mettiamo fuori di noi, cioè accusiamo l'altro di essere responsabile di una nostra mancanza, vuol dire che tutto ci influenzerà e quindi forse è più responsabilità nostra.
È la nostra responsabilità.
Sì, non dell'altro.
A meno che appunto non ci imbattiamo in qualcuno che ci dà un amore che non si
Suffocante,
può chiamare tale.
Esatto. Però anche in questo caso è nostra la scelta, magari anche difficile, di toglierci, distanziarci. Da questa relazione, perché a volte sembra un atto cattivo, egoista, quello magari di allontanare la persona che in quel momento ci sta privando della libertà, però è un gesto d'amore nei nostri confronti, che è importante anche quello. Volevo, se posso, avevi un'altra domanda o mi lasci?
Sì.
Sottolineare il significato etimologico della parola amore, che ha tantissimi e varie fonti in varie lingue, nel sanscrito, indoeuropeo, il greco. A me piace, sento mia, quello che deriva dal latino che è amors, che vuol dire amors è senza, privo di morte, perché all'interno della parola amore c'è in latino il termine mors, che significa morte, quindi amore significa senza morte, senza limiti, senza confini, e questo sottolinea l'intensità senza fine proprio di questo potentissimo amore. Quindi non avendo limiti, non avendo confini, non avendo fine, è grande. E non può essere negativo.
Certo. Senza morte, ma senza quindi morte. Senza morte.
Senza morte inteso come senza fine.
Senza fine.
L'amore non ha fine.
Anche non finisce
non
mai.
Non finisce mai, non ha un limite,
esatto.
Per cui non ha divieti, è tutto possibile.
E come ti ricordi anche quella nel libro della Maria Rita Parsi,
sì.
Quella dove parlava appunto delle separazioni, di divorziare, così, che si finisce di amare, com'è che era?
Si finisce di amare ma non si smette di aver amato.
Forse questo è l'amore.
Esatto, l'amore è quello vero che dura,
mai.
Non muore mai, dura in eterno. ed essendo senza limiti, senza confini, senza morte, è potente, quindi non solo nella coppia ma anche in tutte le relazioni. L'amore che possiamo spendere per gli altri è potente.
Sì.
Ma lo sappiamo che abbiamo questo potere fra le
mani. Esatto, abbiamo questo potere, come dice Benigni, dice abbiamo urgenza ad amare, non abbiamo tanto tempo, non abbiamo più tempo ed è urgente amare.
Forse, ecco, potremmo dire, ci prendiamo la presunzione di modificare questa frase di Benigni dicendo che abbiamo urgenza di imparare a metterlo in pratica, ad amare.
Eccoci, anche oggi abbiamo raggiunto la fine di questa nostra spazio dedicato alle relazioni. Programma Io e Te, il Museo dell'Arte Bambina. Oggi abbiamo parlato d'amore.
Abbiamo tentato,
sì. E abbiamo preso spunto da un manuale che vi consigliamo di leggere. Un manuale sull'amore, è molto semplice e si intitola Insegnamenti sull'amore. Io provo, è di Thich Nhat Hanh, che è un monaco buddista, e lo consigliamo perché è da leggere,
semplice, esatto, ma di grosso effetto
e potente. Può essere fonte di ispirazione. Ci vediamo alla prossima puntata.